2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Non dedicheremo molti minuti, ma qualcosa lo diremo sulla, non so se dire la notizia, ma sicuramente il dibattito che si è infiammato negli ultimi giorni dopo la cancellazione degli account di Donald Trump da alcuni social media. Un dibattito sulla opportunità, correttezza, necessità di questa decisione. Devo dire però che molte di queste cose fra gli addetti ai lavori, questo dibattito fra gli addetti ai lavori va avanti da molti anni. Ogni giorno sui social media ci sono migliaia di account che vengono sospesi o cancellati per vari motivi. Chi usa i social network ha accettato una serie di regole, anche se non le ha lette, come probabilmente molti, e anche se non le ha capite, ha affidato a queste società che gestiscono queste piattaforme il potere di sospendere gli account. Però, dopodiché, certo, ci sono tutta una serie di considerazioni che si devono fare, ma si stanno già facendo da molto tempo. E mi fa un po' sorridere che molti si siano accorti del potere che abbiamo attribuito a queste piattaforme negli ultimi tempi. La politica a varie ondate promette una regolamentazione delle piattaforme, pretende una regolamentazione delle piattaforme, ma poi non sa come farla. Alcune cose sono anche delle stupidaggini pazzesche, ma alcune possono essere anche proposte interessanti. Allora, la Commissione europea poche settimane fa ha presentato il Digital Service Act con una serie di proposte di cui abbiamo parlato. Alcune di queste proposte possono essere interessanti e vedremo che forma prenderà questo dibattito che la Commissione europea ha attivato proprio grazie a questo Digital Service Act. È un tema molto complicato, sfuggente in alcuni casi. Se vogliamo ad esempio essere veloci, dobbiamo affidarci necessariamente alle piattaforme. Se vogliamo essere molto veloci, dobbiamo affidarci alle macchine che automaticamente prendono decisioni, ma negli ultimi tempi ci si è accorti che le macchine sbagliano ancora molto e quindi ci vogliono migliaia di persone che vanno a vedere a fronte di segnalazioni se un account deve o meno essere sospeso o addirittura cancellato. Dobbiamo affidarci alle piattaforme definendo un perimetro all'interno del quale queste piattaforme possano muoversi, ma molte scelte inevitabilmente saranno decisioni contestabili. Quindi come fare? Non ci sono delle proposte molto, molto chiare. È vero che, come dicono molti, queste piattaforme hanno raggiunto una ramificazione tale che sono diventate una piazza importante nel dibattito in molte nazioni, ma non si può certo dire che siano monopolisti all'interno del sistema della comunicazione, e certi obblighi possono essere imposti solo se questa infrastruttura è considerata essenziale e che quindi svolga di fatto una sorta di servizio pubblico. E non mi pare che questo sia per i social network. Poi c'è anche il tema della responsabilità, chiamiamola responsabilità editoriale personale. C'è chi ha proposto, chi propone ad esempio, che oltre un certo numero di follower, quando sei un personaggio pubblico, devi avere maggiore responsabilità rispetto a uno che magari ha 100 follower, 1000 follower. È interessante quello che ha scritto il numero uno, nonché uno dei fondatori di Twitter, Jack Dorsey, che ha fatto una serie di tweet e ha scritto che è stata la decisione giusta da prendere, ma certo non è una scelta di cui andare orgogliosi. Quindi anche Dorsey è sicuramente preoccupato per quello che è successo. Ha detto che i social devono migliorare ed essere più trasparenti nelle loro decisioni, ma ha aggiunto un tema molto interessante di cui magari parleremo nelle prossime puntate. Allora, Twitter sta finanziando una iniziativa chiamata Blue Sky, che punta a creare uno standard aperto e decentralizzato per i social media, e Twitter potrebbe diventare un client che usa questo standard. Sarebbe un sistema per creare una vera interoperabilità fra piattaforme. Quello dell'interoperabilità è un altro tema di cui si discute molto, e tornare anche a riscoprire alcuni principi che hanno di fatto contribuito a fare sviluppare internet. Pensate al WWW, al World Wide Web, o alla posta elettronica, uno standard interoperabile, e ognuno poi usa il client di posta elettronica che vuole, che preferisce. Insomma, tema interessante che però ribadisco, è un tema che gli addetti ai lavori, ma anche qui a 2024 abbiamo affrontato già da molto tempo. Pensate, ad esempio, abbiamo parlato qualche mese fa di questo problema. Pensate che cosa significa affidare la smart home ai sistemi smart di alcune di queste grandi aziende. Devono a cascata esserci degli obblighi di queste aziende, cioè noi affidiamo magari il controllo di tutta la casa a queste aziende, poi magari ci lamentiamo perché queste aziende non, ecco, che ne so, magari uno sospende, un'azienda sospende il servizio e noi non sappiamo più cosa fare in casa nostra. Queste aziende devono avere degli obblighi di mantenere il servizio per anni. Insomma, non sono temi semplici che giustamente noi affrontiamo con calma durante l'anno con i nostri esperti, quindi magari anche vi invito ad andare a riascoltare alcune delle nostre puntate oppure a scriverci per darci spunti di riflessione per le prossime settimane o i prossimi mesi. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Allora, la prima, più che una notizia, è una ricorrenza. Non sono un grande amante delle ricorrenze, ma visto che sono 20 anni, allora il 15 gennaio 2001 veniva lanciata Wikipedia, che oggi, dopo appunto 20 anni, è una delle piattaforme, è una delle principali destinazioni al mondo, uno dei siti web più visitati, e conta ogni mese, pensate, quasi 1,8 miliardi di utenti unici. È anche il principale esempio al mondo di prodotto collaborativo, gratuito, senza pubblicità, grazie al lavoro di migliaia di utenti che scrivono e modificano le voci. Nel mondo ci sono più di 300.000 utenti attivi, mentre per la lingua italiana sono 9.516 quelli che scrivono attivamente. L'italiano è una delle 316 lingue in cui è disponibile Wikipedia ed è l'ottava lingua nel mondo dopo Wikipedia in russo, prima di quella in spagnolo. Pensate che sono circa 5.000 le voci create ex novo ogni mese. Commentiamo spesso gli attacchi informatici, dei criminali informatici alle varie aziende. Nella lista di importanti aziende italiane che hanno subito un attacco informatico inseriamo anche De Agostini e in particolare il portale deascuola.it. Gli utenti sono stati tutti avvisati. Un aggiornamento sul furto di dati subito da O-Mobile o O-Mobile. La società ha comunicato a tutti gli utenti coinvolti di avere cambiato il numero seriale delle SIM con un aggiornamento da remoto via etere. Si dice tecnicamente over the air. A questo punto non è più necessario andare in un punto vendita per la sostituzione della SIM. Comunque, come dicevamo la volta scorsa, visto il clamore che c'è attorno a questo caso, difficilmente succederà qualcosa di grave. Non penso che i criminali siano così stupidi da utilizzare questi dati, visto, insomma, il clamore che c'è, i riflettori puntati. Le polizie di Germania, Australia, Moldavia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti sono riuscite a chiudere Dark Market, considerato il più grande mercato illegale nel dark web, usato da circa 500.000 di utenti e su cui c'erano 2.400 venditori. La polizia tedesca ha arrestato quello che è considerato la mente di tutto, mentre i colleghi moldavi e ucraini hanno spento una ventina di server in Moldavia e Ucraina. Cambiamo argomento, Samsung ha lanciato i nuovi Galaxy S21 che migliorano e sostituiscono la serie S20. Anche Samsung con gli S21 ha seguito Apple e ha tolto dalla scatola di questi nuovi prodotti, e lo farà anche per i prossimi, il caricabatterie e le cuffie. E a proposito di cuffie, segnalo che Samsung ha lanciato, e quelli che le hanno provate ne parlano bene, le Galaxy Buds Pro, che sono auricolari di fascia alta, che comunque non è che costano pochissimo, 229 euro. Una segnalazione di un avvicendamento alla guida di una grossa azienda importantissima per il settore della tecnologia, ovvero Intel, che dal 15 febbraio avrà un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Pat Gelsinger, che torna in azienda da VMware, ma era già insomma in azienda, e prende il posto di Bob Swan. Direi che Gelsinger è uno che capisce di silicio, ci capisce di silicio, e probabilmente in Intel hanno bisogno di uno come lui, visti gli ultimi tempi, insomma, che non sono sempre stati molto brillanti come diciamo dal punto di vista finanziario, però mi sembra che qualche decisione forse non eccellente dal punto di vista proprio del silicio non l'hanno presa. Vabbè. Allora, alcune notizie di startup. Ha raccolto 66 milioni di euro la tedesca Konux, con la K iniziale e la X finale, che usa sensori e intelligenza artificiale per ottimizzare il traffico sulle reti ferroviarie. Konux ha annunciato che assumerà 100 fra data scientist e softwareisti per sviluppare i propri prodotti. Sempre dalla Germania la notizia di un importante finanziamento da 140 milioni di euro per Sender, con due N, Sender, una startup che è uno spedizioniere digitale specializzato nel trasporto su gomma a pieno carico. Quelli che fanno questo mestiere capiscono di cosa stiamo parlando, che mette in contatto aziende e autotrasportatori. Cockroach ha un software per l'analisi dei dati su varie piattaforme in cloud, azienda americana, ha raccolto 160 milioni. Avremo come sempre tantissime altre segnalazioni da fare, ma non abbiamo né il tempo, e poi non è che possiamo fare tutta la trasmissione di notizie di startup finanziate, sono sempre tantissime. Però c'è un'ultima che non è una startup, anzi un'azienda che era mezza fallita, aveva chiesto stava andando verso la bancarotta, però è stata salvata dal governo britannico e dalla indiana Bharti. Allora, OneWeb ha annunciato di aver raccolto 1,4 miliardi di dollari, 1,4 miliardi, che gli garantiranno di poter completare la propria flotta di 648 satelliti per telecomunicazioni. OneWeb è una delle, non dico tantissime, ma ce ne sono alcune aziende che vogliono fare queste costellazioni di satelliti per la connettività ad internet da distribuire in tutto il mondo. Al momento OneWeb ha in orbita 110 satelliti, quindi gliene mancano circa 540, una cosa del genere. Vedremo, in bocca al lupo. Facebook ha deciso di posticipare di oltre 3 mesi la data per accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. Attualmente chi ha l'applicazione WhatsApp sta ricevendo un messaggio, un pop-up, che invita ad accettare le nuove policy entro l'8 di febbraio, altrimenti non si potrà continuare ad utilizzare il servizio. Adesso il termine è il 15 maggio. Allora, queste modifiche non dovrebbero cambiare nulla per gli utenti italiani ed europei che sono protetti dal GDPR, anche se il garante italiano per la privacy ha detto che la nuova informativa è poco chiara, cioè che non ci si capisce niente, e discuterà della questione assieme agli altri garanti europei. No, a parte che direi che per una persona normale di media istruzione quasi tutte le policy privacy sono quasi incomprensibili. Comunque, il garante ha detto che quella di WhatsApp è particolarmente intrigata e discuterà della questione assieme agli altri garanti europei, e non escludo che Facebook abbia fatto slittare il termine proprio per la mossa del garante italiano. Per gli utenti extraeuropei, invece, secondo alcuni media americani, cambiano alcuni dettagli e alcuni dati di WhatsApp verranno condivisi con le altre piattaforme, quindi WhatsApp, oltre a WhatsApp, appunto Facebook e Instagram. Anche se però Facebook ha sottolineato con un comunicato che né WhatsApp né Facebook possono vedere i messaggi privati, non viene tenuta traccia delle persone che chiamiamo, con cui ci messaggiamo, la posizione che noi condividiamo con gli altri, Facebook dice: questo aggiornamento include invece nuove opzioni facoltative che consentono agli utenti lo scambio di messaggi con le aziende che usano WhatsApp. Però alcuni media americani sono invece un po' allarmati. Allora, tanto che negli Stati Uniti c'è non solo alcuni media, ma anche alcuni personaggi abbastanza noti si sono un po' allarmati. Ad esempio, Elon Musk ha scritto un tweet lapidario: Use Signal, cioè utilizzate Signal. Saluto Stefano Quintarelli, esperto di tecnologia, di internet e tante altre cose. Stefano, bentornato a 2024.
Ciao Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
A proposito di Signal, tu lo usi già da parecchio tempo.
Sì, esatto. Io ho cancellato il mio profilo di WhatsApp molto tempo fa e devo dire che è strana questa cosa, perché avendo cancellato il profilo alcune persone mi dicono ti ho scritto su WhatsApp, però io non ci sono più, quindi è strano questo fatto che avendo io cancellato il mio profilo e quindi loro, ai sensi del GDPR che tu ricordavi, le norme sulla privacy europee, essendo tenuti a cancellare ogni mia informazione in loro possesso, invece ci sono delle persone che continuano a scrivermi, segno che il mio profilo a tutti non è cancellato e sono passati già parecchi mesi, insomma. E già questo ci deve far riflettere, no? Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e quindi bisogna sempre prendere un po' con i piedi di piombo quello che c'è scritto nei termini e le condizioni, soprattutto quello che noi capiamo leggendo i termini e le condizioni, perché la scelta delle parole non è mai casuale, quindi certe cose che sembrano dire una cosa poi in realtà ne dicono un'altra.
A proposito di Signal, diciamo ai nostri ascoltatori che fondamentalmente nell'uso quotidiano è grosso modo molto simile a WhatsApp. In che cosa tu lo preferisci dal punto di vista tecnico?
Beh, diciamo la vera grande differenza è che il codice sorgente di Signal è pubblico e quindi si può sapere che cosa fa. Questa è la vera grande differenza per quanto mi riguarda. Ci sono tantissime cose che un programma di messaggistica può offrire, ci sono tantissimi programmi di messaggistica, poi alla fine si tratta di trovare un bilanciamento tra comodità, usabilità, semplicità e livello di garanzie che ti offre, appunto. Per cui noi sappiamo che WhatsApp dice che tutti i messaggi sono cifrati end to end, cioè che tra i due estremi della comunicazione, però questo sarà sicuramente vero, ma è l'oste che ce lo dice, nel senso che non essendoci il codice sorgente da andare a ispezionare, non possiamo essere, cioè non esiste la trasparenza su di questo. Signal in questo è trasparente perché è così. Poi diciamo questa è la ragione, tu mi chiedevi qual è la ragione per me, la ragione principale per me è questa, e soprattutto essere il fatto di non dover avere sempre nel retrocranio l'idea che c'è qualcuno che di default è incline a farsi i fatti miei. Ecco, vorrei che questo fosse il contrario, che di default le applicazioni che io uso non siano incline a farsi i fatti miei, ma che possa essere io eventualmente a decidere. Si è un po' invertito l'onere della prova, quindi da questo punto di vista a un certo punto ho detto: sapete cosa c'è? Se sono messaggi importanti mi arrivano comunque, cioè se è qualcosa di utile i messaggi mi arriva, l'informazione mi arriva, la persona mi cerca, quindi non perdo così tanto in termini relazionali, sì, però coltivo la mia relazionalità anche altrove, e dal punto di vista del lavoro non mi manca non usare WhatsApp, i messaggi mi arrivano comunque altrove, le persone mi telefonano, mi mandano SMS.
Sì. Telegram l'hai valutato?
Sì, ho usato anche Telegram e uso anche Telegram, e diciamo che la differenza tra Signal, è importante per me tra Signal e Telegram, per cui preferisco sempre Signal, è che anche il software del server di Signal è noto e controllato, mentre per quanto riguarda Telegram non possiamo essere certi che le dichiarazioni che fanno siano corrette. E ripeto, poi c'è un tema di bilanciamento rispetto all'usabilità, no? È molto comodo poter usare i propri messaggi a qualunque computer andiamo, ma questo ha un'implicazione, o avere un'interfaccia web quindi per poterlo usare, però questo ha l'implicazione che quei messaggi lì sono alla portata anche di qualcun altro, quindi un limite all'usabilità, cioè diciamo l'unico limite che c'è all'usabilità, se vogliamo, di Signal rispetto agli altri è il fatto di non avere una versione web, cioè esiste un client per il desktop, quindi un'applicazione che uno si mette sul PC in tutti gli ambienti, ed esiste un client per il telefono, non c'è la versione web.
Sì, poi devo dire che nella quotidianità, visto che oramai molti hanno un computer e utilizzano sostanzialmente quello, non è che passano da un computer all'altro molto frequentemente, è un limite che secondo me oggi è molto molto marginale. Ti faccio una domanda sulla privacy. Noi comunque in Europa siamo protetti dal GDPR, quindi che utilizziamo WhatsApp, Telegram o tante altre applicazioni, non ci sono così tante ragioni, oltre a quelle che tu dicevi prima, ovviamente, per preoccuparci e quindi passare a Signal.
Ma sai, io abito a Milano ed è vietato parcheggiare sul marciapiede, cioè il fatto che ci sia un divieto è un discorso, che poi questo divieto venga rispettato è un altro paio di maniche. Non è la prima volta che saltano fuori dichiarazioni fatte che poi in realtà non corrispondono al vero, quindi in generale vale la pena, pur essendoci la norma dal mio punto di vista, visto che non costa nulla, conviene essere più cautelati, più cautelativi, e questa è la ragione per cui ho mollato WhatsApp.
Certo.
Sì, c'è il GDPR è sicuramente una barriera, poi il fatto appunto che le persone continuino a scrivermi molti mesi dopo che io ho cancellato il mio profilo, è vero che loro ci hanno scritto nei termini e nelle condizioni che ci può volere un po' di tempo per cancellare il profilo, ma quanto un po' di tempo? Sì. Perché quando un po' di tempo sono 6 mesi, uno dice vabbè, insomma.
Sì, sì, chiaro. Senti, questa scelta, come tante altre scelte, è fatta sulla base di un compromesso, e uno dei compromessi, visto che ci sono, prima di iniziare questa chiacchierata ci dicevamo che ci sono una novantina di applicazioni di instant messaging, quindi uno potrebbe scegliere cose ancora più rigorose dal punto di vista sicurezza, privacy, eccetera, però poi il compromesso è che queste applicazioni qualcuno le utilizzi, quindi WhatsApp ha il grande vantaggio che praticamente ce l'hanno tutti e quindi tu puoi comunicare tranquillamente. Telegram e Signal un po' meno, però diciamo che c'è una popolazione ben nutrita.
Sì, c'è una popolazione ben nutrita e per adesso è ancora... Devo dirti, a me non dispiaceva il fatto di non ricevere tutte quelle... non mi dispiace il fatto di non ricevere tutte quelle notifiche che ricevevo altrimenti su WhatsApp, che diventa un'arma di distrazione. Quindi il fatto che non ci siano tantissime persone e che le persone che proprio assolutamente mi devono raggiungere lo facciano in altri modi, tutto sommato non era una mancanza per me, fino adesso è stato un pregio.
Abbiamo parlato in altre occasioni, quindi poi invitiamo anche gli ascoltatori ad andare a riascoltare, oppure ci ritorneremo in futuro in un'altra chiacchierata, anche quando potremmo rivederci in uno studio oppure da qualsiasi altra parte, però di fronte. Abbiamo parlato della tua scelta già da un po' di cercare di limitare al massimo Google e altre piattaforme molto molto popolari. Una delle tue ultime scelte che va in questa direzione è quella di abbandonare Windows, ma non per il Mac, per?
Ho fatto un tweet in questi giorni, ho detto, mi sono fatto un regalo di Natale, sono passato ad Ubuntu. Ubuntu è una versione di Linux molto semplice, così ho tagliato l'ultimo legame con le applicazioni di GAFAM, cioè Google, Apple, Facebook. Ma la ragione è che io ho un computer del 2013, quindi che compie 8 anni, perfettamente funzionante e assolutamente adeguato rispetto alle mie necessità, che non sono di high performance computing, e non mi andava di doverlo buttare. Questa macchina ha Windows 7 e dover passare a Windows 10, insomma l'idea di dover passare a Windows 10 e di nuovo ritrovarmi in una situazione dove il mio pensiero di fondo è che c'è qualcuno che è interessato a sapere quello che io faccio per monetizzarlo, non dovrebbe essere il default, ecco, e allora ha detto vediamo un'alternativa rispetto a passare Windows 10, visto che Windows 7 ha finito il supporto. E allora ho detto proviamo una versione di Linux. Ho provato Ubuntu e tra Santa Lucia e la Befana ho completato la mia migrazione di tutto, quindi uso LibreOffice su Ubuntu e Thunderbird per la mail, insomma lo stesso ambiente, le stesse applicazioni software che usavo prima con Windows, solo che adesso con Ubuntu. E devo dire che sono contento di averlo fatto, la macchina è ringiovanita, nel senso che le performance sono migliori, è diventato un po' più veloce e funziona tutto perfettamente.
E c'è tutto quello che hai con Windows?
L'unica cosa che mi manca, io ho una vecchia centralina, anche qui antica, con un software di gestione basato su Windows 3. Qualcosa, centralina della caldaia, di gestione della caldaia, che mi richiede quindi di avere Windows in modalità compatibilità Windows 95, non lo so. E allora ho il dual boot con Windows per quando mi serve andare a riprogrammare la centralina. Prima o poi cambierò la centralina, però per adesso quindi mantengo Windows per quell'applicazione lì. Tutto il resto ho cambiato, incluso la cosa che è stata più complessa, ad onor del vero, è stata la firma digitale con la smart card. Questo è sempre stato complicato anche con Windows, quindi non deve sorprendere, ma qui è complicato perché tutti i gestori di firma digitale italiani, bene o male, supportano, ce ne sono solo pochi che supportano Linux, e quasi tutti, eccetto uno, però non voglio fare pubblicità, supportano fino alla versione 16 di Ubuntu, e adesso c'è la versione 20.10, e quindi ci sono dei problemi di installazione, per cui ho dovuto scegliere un determinato software che ci ho messo qualche giorno nei ritagli di tempo a trovare, e funziona perfettamente.
Sai che stai facendo felici molti dei nostri ascoltatori che Linux lo utilizzano non in ambiente lavorativo ma in ambiente domestico, nella vita di tutti i giorni, da tempo, e spesso mi scrivono per promuovere il buon funzionamento di Linux, e devo dire un'attenzione verso i sistemi open source dovrebbe esserci nelle scuole, perché se la scuola potesse fare tutto anche con computer un po' datati in maniera molto semplice con prodotti open source, forse questa sarebbe una buona cosa anche per risparmiare soldi.
Sì, beh, ma sai, il risparmiare soldi poi alla fine, quando uno va a esaminare la cosa, è sempre controverso, no? Cioè, non dico che sia vero uno o sbagliato l'altro, dico che è controverso, perché qualcuno dice risparmi soldi sulle licenze software ma ne spendi di più nell'assistenza. Anche questo dal mio punto di vista è positivo, perché le licenze software sono soldi che non restano sul territorio, l'assistenza invece sono soldi che restano sul territorio. Quindi io sposo completamente l'idea di tendere a preferire software open source laddove si può.
Sì, e poi c'è un ultimo tema, o forse non è nemmeno l'ultimo, che è quello della sostenibilità, perché a volte qualcuno ci accusa, visto che noi a 2024 parliamo sempre, ovviamente per missione, di cose nuove, di novità che arrivano sul mercato, e molti dicono rimaniamo affascinati e ci viene voglia di acquistare, quindi spendere soldi e comprare cose nuove, e magari dover buttare quelle vecchie. Tu ci hai detto che invece hai ringiovanito vecchi computer.
Sì, ho il mio computer, come dicevo, che è un laptop, ho una bellissima tastiera IBM 142, probabilmente te la ricordi, quelli con i tasti che fanno clink, clack, clack.
Sì, è
proprio un piacere scrivere, questo nell'ufficio domestico. Sì, se le cose funzionano bene, poi certo, se invece di pesare 2 kg ne pesasse uno, la mia schiena un po' di giovamento ce l'avrebbe, però in definitiva poi adesso siamo in lockdown, quindi non ci spostiamo neanche.
Non abbiamo questi problemi. Stefano, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie Enrico, un saluto a tutti.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Andiamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10, con una breve replica. Trovate il nostro programma in versione digitale online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione per smartphone, oppure l'applicazione delle radio italiane, ovvero Radio Player Italia, o anche le principali piattaforme di audio on demand, ovvero Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutte le applicazioni che permettono di gestire i podcast. Il nostro però lo chiamiamo Super Podcast, ci sono tutte le nostre interviste in edizione integrale. Potete contattarmi scrivendo 2024@radio24.it oppure mi potete cercare su Facebook, Twitter, LinkedIn. Parliamo di Tink, parliamo di fintech, di open banking, di tutto quello che sta succedendo nel mondo finanziario. Maria Johansson, country manager di Tink per l'Italia, azienda svedese. Benvenuta a 2024.
Grazie Enrico, grazie.
Stanno cambiando molto velocemente molte cose e allora partiamo da quello che fate voi, da quello che sta cambiando, visto che voi siete tra i protagonisti, almeno in Europa, di questo cambiamento.
Sì, giustamente. Noi lavoriamo molto dietro le quinte, direi. Direi che vediamo il cambiamento che abbiamo visto nel settore delle telecomunicazioni un po' di anni fa, dove all'inizio avevamo soltanto la rete fissa, quindi bisognava essere a casa o al lavoro per poter chiamare qualcuno. Poi sono arrivati i cellulari, quindi potevamo chiamare chiunque da dove volevamo, ma era sempre molto costoso e si poteva praticamente soltanto chiamare dentro il paese. Poi abbiamo visto che c'è stata questa democratizzazione del settore. Cosa intendiamo? Che si apriva per più attori di poter entrare e così al favore del consumatore i prezzi si abbassavano, la qualità si alzava, per cui oggi possiamo chiamare in tutta Europa a un costo molto basso. E quindi questo è quello che vediamo adesso nel mondo bancario. Avremo sempre dei servizi migliori a costi sempre più bassi. Questo anche adesso che vediamo l'open banking e la PSD2 è possibile oggi perché stiamo tutti con una smartphone in tasca, quindi con l'internet e con un conto in banca c'è già tutto per poter spostare dei soldi fra cittadini, ma anche fra il cittadino al piccolo commerciante. E in Italia in tutto questo vediamo un trend molto positivo, anche spinto da diversi incentivi come le fatture elettroniche e anche il cashback. Possiamo un po' paragonare con UK e Nord Europa, dove l'open banking è più maturo e il digitale è diventato il nuovo normale e il contante è praticamente già stato abbandonato. Sì, l'Italia sta andando nella stessa direzione.
Tu hai detto che voi lavorate molto dietro alle quinte. Che cosa intendi e che cosa fate?
Sì, allora Tink offre una piattaforma di open banking, leader in Europa, e lavoriamo con grandi banche come per esempio NatWest e grandi finte come PayPal, ma anche con aziende che non sono tradizionali in questo settore bancario e di pagamenti. E questo lo vediamo soprattutto in Italia, dove lavoriamo con Poste Italiane ed anche con Enel XPay. E adesso sono oggi molto entusiasta anche di annunciare il nostro partnership con BNL, che invece è un attore molto tradizionale e apprezzata e rispettata in Italia, che hanno anche una propensione verso l'innovazione. Con il nostro servizio loro danno la possibilità ai loro clienti nell'app di BNL di aggiungere anche i dati da altri conti e da altre banche. E questo dà la possibilità al cliente BNL di avere una panoramica completa e una comprensione migliore della propria economia. E questo è l'inizio, cioè di poter aggiungere i dati da altre banche, e il secondo step è di far capire meglio come il consumatore spende i propri soldi, come può fare per migliorare la propria economia. E questa possibilità di comprendere e analizzare i dati è un servizio che forniamo noi.
Quando voi dite che trasformate i dati in informazioni, questo significa che date anche dei suggerimenti attivi ai clienti, cioè alle persone che usano l'app?
Oggi dei dati grezzi, soprattutto con le transazioni e soprattutto in Italia, la transazione, la descrizione di una transazione c'ha una lunga, c'ha tante informazioni, dove si trovava il negozio, qual era l'identificazione di quel post dove ho appoggiato la carta e così via, che sono informazioni che non dà tanto valore al consumatore o l'utente finale. Vuole sapere che è stato nel negozio di Calzedonia, ha fatto l'acquisto, e che quell'acquisto è stato shopping. Quindi noi categorizziamo le transazioni e quello fa sì che si può metterle insieme. Se oggi si chiede a qualsiasi persona quanto spendi in un mese in ristoranti, non in questi tempi di Covid, ma in altri tempi, di solito non sanno rispondere. E noi cerchiamo di dare quell'informazione. È così che stai spendendo i tuoi soldi? È quello che vorresti veramente? O c'è qualcosa che potrebbe anche migliorare la tua situazione finanziaria? E dare quel potere e quel senso di controllo all'utente finale.
Voi date anche dei suggerimenti o, diciamo, fornite solo un'informazione e poi è il consumatore che prende delle decisioni, oppure invece c'è un tipo di suggerimento attivo?
Ma direi tutti e due. Noi abbiamo, visto che abbiamo lavorato dal 2012 analizzando dei dati finanziari, abbiamo un po' la conoscenza di consigli che si possa dare in quale momento e a quale tipo di consumatore. Poi in più, ovviamente, analizzando i dati, le banche possono anche scegliere di dare alcuni tipi di offerte che sono rilevanti solo a quelle persone. Per esempio, di parlare di mutui quando una persona non sta cercando casa o quando una persona non ha acquistato casa non è interessante. Quindi cerchiamo di togliere un po' l'eccesso di informazioni. Poi ovviamente è sempre il cliente o il consumatore al centro che deve decidere a che servizio aderire, però vogliamo dare il più potere possibile ai cittadini di conoscere bene e gestire bene la propria economia.
Chiarissimo. Un consumatore può utilizzare direttamente la vostra app e quindi utilizzare e pagare il servizio a Tink, o deve necessariamente utilizzare i vostri servizi tramite le banche con le quali voi lavorate?
Allora, no, sempre solo tramite le banche con cui lavoriamo. Siamo nati come un'app per consumatori in Svezia, lì nel 2013 è lanciato questa app. Ha avuto enorme successo ed è stato molto piaciuto dai clienti. Però abbiamo visto che quando facciamo in partnership con le banche, che hanno grandi vantaggi, fiducia dei clienti e anche altri servizi on top, dà molto più valore al consumatore finale. Quindi con tanti anni con questo consumer app che abbiamo spinto, che ha anche avuto un certo successo, vediamo che mettendolo nell'app, come per esempio nell'app di BNL, riusciamo ad aiutare molto più persone a distribuire il servizio in modo più ampio.
Chiaro. Il concetto di open banking, che è reso possibile da una regolamentazione molto avanzata in Europa, si esprime al massimo quando uno ha più conti correnti, più rapporti con tante banche e può condensare tutto in un'unica schermata, in un'unica applicazione, che è quello che permette appunto Tink e le altre società che offrono servizi di questo genere. I vostri sistemi, diciamo, l'intelligenza che voi mettete nei vostri servizi funziona anche se io ho un solo conto corrente e quindi non ho questa necessità di raccogliere dati da più conti correnti anche di altre banche?
Assolutamente. Nel caso di BNL il prossimo passo è di dare questo servizio dell'analisi dei dati di BNL anche, quindi che il cliente BNL può capire quanto spende in ristoranti, quanto spende in altre spese e di mettere i budget e così via ed avere questi consigli. E questo va bene anche con solo i dati di BNL, non bisogna avere conti altrove. Ed in più vediamo anche, come detto, in altri paesi dove è un po' più maturato l'open banking. Per esempio in Svezia viene utilizzato questa aggregazione dei dati per fare comparazione di prezzi, per esempio viene utilizzato da una banca per poter spingere la loro offerta sui mutui, quindi aggregando dei dati sui mutui possono presentare delle offerte migliori.
Voi siete anche un fornitore di servizi di pagamento. In questo caso che cosa significa? Stiamo sempre parlando di servizi dietro le quinte che il consumatore non vede?
Sì, esatto. Vediamo con l'open banking, come detto, che c'è questo sviluppo, che prima c'era bisogno di avere la carta, bisognava avere il POS e tante altre cose, tanti intermediari. Adesso con l'open banking si utilizza un'infrastruttura, una tecnologia che già c'è lì. Quindi serve soltanto, come detto, l'internet, la connessione all'internet e un conto in banca. E questo che noi chiamiamo l'avvio dei pagamenti fa sì che dentro un'app, se è del mio fornitore di gas, elettricità, posso direttamente da quella interfaccia avviare il pagamento dalla mia banca.
Interessante. Ti faccio un'ultima domanda proprio sul mondo dei pagamenti, visto che in questo settore stanno succedendo effettivamente tantissime cose. Dal vostro osservatorio, che cosa, o dal tuo osservatorio, insomma, che cosa ritieni sia più innovativo o che cosa vedremo anche nei prossimi mesi di nuovo?
Dal lato dei pagamenti, proprio quello, la possibilità di direttamente dal sito o anche nel piccolo negozio, nel fruttivendolo o dove si trova, di avviare il pagamento direttamente dal conto in banca senza aggiungere altro. Vediamo anche che, come detto, che come nel mondo delle telecomunicazioni adesso ci sono più regole in questo settore dei pagamenti, quindi questi costi alti per i pagamenti digitali verranno sempre più allontanati e i prezzi saranno sempre più abbassati.
Grazie per essere stata con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie, grazie a te.
Qualche settimana fa abbiamo letto assieme una notizia di un produttore di auto giapponese che ha dichiarato che in questa primavera 2021 avrebbe cominciato la produzione in massa di auto di livello molto alto, stiamo parlando di auto molto costose, di fascia molto alta, ma che possono avere un grado di autonomia definito livello 3 nella classificazione delle auto a guida autonoma. E la cosa mi ha un po' sorpreso. Allora ci facciamo aiutare per capire un po' come stanno le cose dal professor Alberto Broggi, che ha fondato tanti anni fa e oggi ancora guida il VisLab, laboratorio di visione specializzato nella guida autonoma, uno dei primi al mondo a sperimentare e a mettere su strada veicoli a guida autonoma, qualche anno fa acquisito da Ambarella, azienda americana, ma tutto quello che si sperimenta sui veicoli autonomi continua ad essere fatto a Parma. Professor Broggi, bentornato a 2024.
Grazie mille.
Ci crediamo ai produttori che promettono di mettere sul mercato auto a guida autonoma di livello 3 o meglio essere un po' più prudenti, scettici?
Ma è sicuramente molto interessante, bello per vedere, perché si vede che c'è una spinta per il raggiungimento del livello 5. Attenzione che il livello 3 significa che il veicolo è autonomo e addirittura in certi momenti il guidatore può non essere in controllo del veicolo. Quindi il guidatore può anche distrarsi, fare altre cose e il veicolo gestisce completamente in autonomo la situazione. Ed è la prima volta, diciamo, per ora tutti i sistemi che vediamo sulle macchine di serie o diciamo anche in test, sono sistemi che richiedono sempre l'attenzione del guidatore. Livello 3 invece cambia e per questo deve cambiare anche la legislazione, perché non è ancora chiaro appunto cosa succede se in questa situazione in cui il veicolo ha il totale controllo e non il guidatore, se succedesse qualche cosa. Quindi diciamo è interessante, mi fa piacere vedere che c'è un grande interesse a spingere verso livelli avanzati d'automazione, però insomma forse vediamo se ce la faranno.
Comunque insomma, hanno detto che potrebbe essere a primavera, quindi vedremo se stiamo parlando di aziende giapponesi, se poi anche lo Stato in Giappone andrà dietro alle aziende di tecnologia favorendo, grazie alla legislazione, questo step tecnologico. Il Covid sta accelerando o rallentando tutti gli sviluppi che riguardano il mondo dell'auto o guida autonoma? Perché che vedo negli Stati Uniti, almeno in Silicon Valley, ci sono notizie praticamente tutte le settimane di investimenti, anche in Cina. Ecco, cosa sta succedendo?
Sì, è vero, ma il Covid direi che ha rallentato leggermente all'inizio, appena comparso, e anche noi a Parma siamo stati rallentati, perché appunto non sapevamo come gestirlo. E poi effettivamente abbiamo capito che ormai è una cosa che sarebbe durata per tanto tempo e ci siamo riorganizzati internamente noi, così come poi hanno fatto altri in Silicon Valley o comunque da altre parti. Quindi diciamo che c'è stato soltanto il gradino iniziale da sorpassare e poi adesso stiamo continuando esattamente come prima. Ma il fatto che ci siano così tanti investimenti dimostra ancora che è un settore che non è ancora maturo. E cioè non siamo ancora riusciti a trovare qual è la soluzione, la tecnologia che davvero sarà quella utilizzata dai veicoli autonomi del futuro. Ci sono tante startup, tante idee innovative, tante grandi prove che si stanno facendo con tecnologie diverse e ancora non siamo riusciti a capire quale sia la migliore. Quindi è per quello che si mettono tanti investimenti, ci sono tante startup e direi generalmente in Silicon Valley, perché lì è c'è l'ambiente più fertile, ma anche in Cina ovviamente o anche in altri stati. E poi ovviamente quando si arriverà alla situazione un po' più chiara e una soluzione più ovvia sulla tecnologia, è probabile che ci sia il consolidamento, quindi le startup e non saranno più così tante, ma verranno ad esempio acquisite da grossi gruppi che appunto dicevo consolideranno la tecnologia e così via, come è successo praticamente per tutte le situazioni high tech.
Da un certo punto di vista è sorprendente che non si sia ancora capito quale o quale set di tecnologie utilizzare dopo che sono tanti anni che si stanno facendo studi e investimenti e dopo che oramai abbiamo capito che ci sono auto che sono molto capaci di guidare in autonomia. Anche voi a Parma fate girare un'automobile o forse più di un'automobile in completa autonomia, mi sbaglio?
Sì, noi a Parma abbiamo penso siano le prime ancora uniche macchine che sono abilitate dal Ministero dei Trasporti per fare appunto questi test in guida completamente autonoma. Noi abbiamo sposato la tecnologia della visione artificiale, quindi con telecamere, usiamo telecamere montate sul veicolo per vedere cosa abbiamo intorno, capire la situazione, immaginarsi cosa poter fare nei prossimi secondi. Alcuni, ad esempio, utilizzano LIDAR, cioè laser. Noi, ad esempio, utilizziamo telecamere con radar, cioè dei mix di camera più radar. Insomma, ci sono tanti che stanno sviluppando tecnologie diverse e, dicevo, alcuni sono più concentrati su certe tecnologie, altri su altre tecnologie. Non si è ancora capito quale potrebbe essere la tecnologia vincente. Diciamo, noi ci abbiamo scommesso ormai da tanto tempo sulla tecnologia basata su visione, però altri, ad esempio, hanno scommesso da tanto tempo su tecnologie basate su laser. E le tecnologie basate su laser hanno iniziato, io ricordo già 15 anni fa, noi avevamo già montato dei laser sui nostri veicoli e li abbiamo un po' studiati, abbiamo cercato di capire che potenzialità avessero e quali erano i problemi. Allora erano laser meccanici, adesso la tecnologia sta evolvendo e sono laser allo stato solido, quindi stanno migliorando quantomeno la robustezza, perché chiaramente il veicolo è un ambiente abbastanza difficile, ci sono vibrazioni, ci sono temperature che variano tantissimo, quindi è importante avere anche un sistema stabile e robusto. Questi allo stato solido sembra che siano molto più stabili, molto più robusti e le prestazioni siano migliori di quelle vecchie. Quindi è la tecnologia che sta evolvendo, che quindi forse porterà a un cambiamento della definizione della tecnologia finale.
Una domanda che faccio praticamente tutte le volte che ci sentiamo, quali sono i problemi che dovete affrontare, che state affrontando, che ancora non avete risolto? Ricordo uno o due anni fa uno dei problemi era che la macchina, quando arrivi in una rotonda, un po' si distrae, non capisce benissimo, e un altro che mi pare molto complicato è che la macchina, a differenza degli umani, fatica a capire le intenzioni o dei passanti, dei pedoni che passeggiano, o dei ciclisti, o anche delle persone che guidano su altre automobili. A che punto siamo in generale?
È vero. Allora, per rispondere puntualmente, effettivamente stiamo facendo tantissimi test qui a città di Parma, in strade urbane con traffico normalissimo, con anche rotonde. E in effetti abbiamo affinato abbastanza bene la gestione della rotonda. Attenzione, la gestione della rotonda potrebbe sembrare semplice, però sono coinvolte anche quello che dicevi prima, cioè le intenzioni dei guidatori. Perché quando io mi affaccio a una rotonda, sto per entrare in una rotonda, devo in qualche modo prevedere che cosa faranno gli altri veicoli che già stanno occupando la rotonda. Quindi in qualche modo, diciamo, una proiezione nel futuro della posizione degli altri veicoli si deve fare, e quindi si devono inventare o percepire le intenzioni degli altri veicoli. E quindi per quanto riguarda la rotonda siamo a buon punto. E non tutti stanno lavorando sulle rotonde, perché vedo che anche altri che fanno test di guida autonoma e pubblicano molti video. Io non devo dire la verità, forse solo una volta ho visto un test su una rotonda, perché sono ovviamente abbastanza complicate. Ed è comunque vero quello che dicevi della percezione delle intenzioni degli altri occupanti della strada, soprattutto per pedoni. I veicoli sono un pochino più prevedibili, diciamo quantomeno perché hanno quattro ruote, quindi devono spostarsi in una direzione ben determinata. I pedoni invece possono spostarsi in tutte le direzioni, e tipicamente quindi un pedone che è sul bordo della strada, sul bordo del marciapiede, questo diciamo risulta ancora difficile comprendere come si sposterà, cioè se attraverserà la strada oppure se sta fermo sul marciapiede. Questo è ancora un problema aperto, ma ce ne sono tanti di questo tipo, insomma.
Sì. Quindi confermiamo che il primo ambiente dove potremo fare altro in automobile saranno le autostrade. Quello è un ambiente facilissimo.
Sì, assolutamente. Per la parte autostradale, ormai sono anni che ci sono veicoli che sono in grado di muoversi in autostrada, e anzi, se il livello 3 di cui parlavamo prima fosse limitato all'autostrada, beh, questo ci credo che in quest'anno riusciamo ad avere macchine di livello 3 su autostrada. L'ambiente autostradale è semplice, tutti i veicoli vanno nella stessa direzione, non ci sono incroci, non ci sono semafori, insomma, ormai definirei quasi banale. Ormai il nostro primo test che avevamo fatto più di 20 anni fa era stato appunto fatto in autostrada per quello. Sì, la difficoltà invece è portarlo in ambito urbano, dove ci sono situazioni che sono veramente complicate. E quello, un livello 3 in ambito urbano, insomma, secondo me ci vorrà ancora qualche anno.
Certo, giusto per ricordare agli ascoltatori, dal livello 3 al livello 4 al livello 5 che cosa cambia?
Dunque, livello 3 significa che il veicolo va in modo automatico, e quindi il guidatore può dimenticarsi di essere alla guida, e il veicolo, quando diciamo, si trova in una situazione che non sa gestire, richiama l'attenzione del guidatore. E il guidatore quindi deve essere a bordo e prende il controllo. Il livello 4 invece vuol dire autonomia completa, in una determinata zona, in una determinata area, con un determinato tempo meteorologico. Cioè devo definire delle limitazioni, un perimetro. All'interno di quel perimetro il veicolo è totalmente automatico e quindi deve riuscire a gestire qualunque situazione in quel perimetro. Potrebbe essere un perimetro, come dicevo, geografico, quindi soltanto in una certa città, oppure soltanto di giorno, oppure soltanto con il sole, oppure insomma bisogna dare una definizione di qual è il limite di applicabilità. Il livello 5 invece elimina anche questo perimetro e significa completa autonomia dappertutto, in tutti i momenti, giorno, notte, pioggia, bel tempo e così via.
Le auto che abbiamo oggi sono tutte al massimo di livello 2?
Sono tutte di livello 2, esattamente. Sì. Qualcuno fa un po' di promozione, dice di livello 2 più, però diciamo che non è codificato.
Beh, sì. In effetti molti nostri ascoltatori probabilmente avranno automobili che diranno: ma come, in autostrada io metto già il pilota automatico e la macchina va da sola?
Attenzione, infatti. Molta attenzione, perché questo non è il caso dei veicoli di oggi. I veicoli di oggi hanno capacità autonome, certo, però il guidatore è sempre obbligato a tenere sotto controllo il veicolo. E questo è, secondo me, è un qualcosa che dovrebbe essere sottolineato sempre, perché ci si dimentica, anche la mia macchina ha questi sistemi di guida, però bisogna stare attenti appunto quando ci si mette alla guida, che è comunque responsabilità del guidatore mantenere il controllo del veicolo, anche se il veicolo sa in modo abbastanza preciso muoversi sulla carreggiata e seguire la carreggiata e tenere la distanza col veicolo davanti.
Esatto. Voi fate parte del gruppo Ambarella. Ambarella è nota per fare chip grafici per la visione, che vanno inseriti in videocamere, e tutto ciò è funzionale poi alla guida automatica. Quindi diciamo che questi chip saranno uno degli ingredienti fondamentali per le auto a guida autonoma. Ecco, da questo punto di vista che cosa c'è di nuovo e che cosa fanno questi sistemi?
Sì, noi facciamo parte di Ambarella. Ambarella, diciamo, è un chip maker, cioè crea chip e vende chip, basato in Silicon Valley. E diciamo che da quando ci siamo uniti ad Ambarella abbiamo progettato insieme questi chip particolari che non solo fanno la codifica dell'immagine, quindi quando si prende un'immagine da una videocamera la codificano in uno stream, ad esempio MPEG, oppure in un file. E quello che fanno questi chip è anche l'elaborazione on the edge, cioè direttamente nel momento in cui l'immagine viene acquisita. E sono elaborazioni che ci permettono ovviamente di riconoscere oggetti, capire situazioni. E il chip Ambarella, i nostri chip, hanno all'interno un motore appositamente per l'elaborazione di reti neurali. Abbiamo un motore neurale che permette di elaborare in tempo reale l'immagine che viene acquisita e di ottenere i risultati della rete neurale. La rete neurale è chiaramente programmabile, quindi ognuno può progettarsi la propria rete neurale. E abbiamo i tool per inserire questa rete neurale sul chip e poi il chip, diciamo, in modo automatico elabora l'immagine a, ad esempio, 30 frame al secondo su immagini di 4K e produce i risultati. Questi chip li utilizziamo adesso normalmente sui nostri veicoli. Abbiamo installato un certo numero di telecamere sui veicoli e abbiamo un certo numero di questi chip, e questi, come dicevo, prendono le immagini dai sensori visivi delle telecamere, le elaborano e mandano al computer di bordo direttamente i simboli, non più i pixel dell'immagine, ma i simboli, cioè la presenza di un pedone a tot metri, oppure la presenza di un veicolo, la curvatura della carreggiata, e possono anche segmentare l'immagine. Cioè dire: questo pixel appartiene a un pedone, questo pixel appartiene a un bordo strada oppure a un semaforo. E questo è, diciamo, il nesso che c'è tra Ambarella, che è un chip maker, quindi produce chip, e il Vislab, che è appunto un'azienda italiana che fa software per la guida automatica. Cioè noi testiamo i chip di Ambarella e in qualche modo convalidiamo la possibilità di questi chip di essere davvero il motore per fare la guida automatica.
Quindi il vantaggio fondamentale, o comunque uno dei vantaggi, è che facendo l'elaborazione a bordo del chip si fa più o meno la stessa cosa che magari oggi fanno sistemi con una videocamera e con un software magari su un computer. Ecco, questa elaborazione viene fatta tutta sul chip, con ovvi vantaggi di rapidità, velocità, di miniaturizzazione, quindi possibilità di inserire questi chip in tantissimi apparecchi, perché l'automobile è grande, ma immaginiamo che ci siano anche e poi comunque è grande, ma bisogna sempre stare attenti a non appesantirla troppo, quindi però questo è uno dei trend, cioè lo inseriamo nel edge computing.
Esattamente, edge computing, e con una caratteristica aggiuntiva, e cioè che l'importante di questo edge computing è di consumare poca potenza, cioè i nostri chip sono in grado di fare queste elaborazioni abbastanza pesanti, perché come dicevo elaboriamo 30 frame al secondo e delle immagini molto estese, addirittura 8 megapixel, e però lo facciamo consumando una frazione dell'energia che consumano altri sistemi simili. E questo è molto vantaggioso da tantissimi punti di vista, perché questi chip possono essere utilizzati non solo sulla macchina, ma addirittura anche su telecamere IP, quindi telecamere di sorveglianza, e addirittura, Ambarella è nata fornendo chip per le action camera, che sono quelle telecamere che si mettono sull'elmetto quando si va a sciare, oppure si appendono al collo quando si fanno le immersioni, sono quelle telecamere con qualità elevatissima, però che devono avere la possibilità di funzionare a batteria per lungo tempo. E sulla macchina abbiamo lo stesso problema. Sembrerebbe strano, perché la macchina ha una fonte di energia esagerata, però sembrerebbe strano che anche noi cerchiamo di diminuire la quantità di energia consumata per l'elaborazione, perché tutta l'energia che si consuma si trasforma in calore, ovviamente. E uno dei problemi grossi è la dissipazione del calore. E tipicamente quando si fa una elaborazione di questo tipo, cioè elaborazione presa da un'immagine, l'elaborazione di un'immagine presa da una telecamera frontale, l'elaborazione la si fa sul posto, quindi dove c'è la telecamera. E tipicamente, purtroppo, la posizione in cui si mette la telecamera è dove c'è lo specchietto retrovisore centrale, che è il posto peggiore perché è esposto ai raggi solari e sicuramente a vibrazioni, ma anche a variazioni di temperatura molto esagerate. E quindi consumare poco significa poter davvero mettere il chip in una posizione già con i suoi problemi di dissipazione del calore normale derivante dal sole. Quindi il vantaggio di avere basso consumo è trasversale per tantissime applicazioni, ed è vantaggioso per tante applicazioni.
Bene, io ringrazio il professor Alberto Broggi per essere stato con noi come sempre. A presto e in bocca al lupo. Cioè in bocca al lupo. Grazie. Buon lavoro, però anche in bocca al lupo.
Grazie.
Concludiamo così questa puntata di 2024. Come sempre grazie a voi per averci seguito, per aver ascoltato, per aver scaricato questa puntata, magari averla anche condivisa con i vostri amici, parenti, conoscenti, vostri colleghi di lavoro. Scrivetemi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, grazie a Laura Faggine che mi ha aiutato in redazione, e ci risentiamo alla prossima puntata.